Iniziamo la discussione, grazie dottor Goiuti. Se avete domande da porre, è il momento migliore, è il momento opportuno, poi in questa occasione possiamo aprire lo spazio di dibattito, se qualcuno vuole intervenire, prego, grazie.
Allora, io mi ero appuntata alcune cose sia durante la mattinata sia oggi pomeriggio a più relatori. Per esempio, Concetta, volevo chiedere in quale delle tre situazioni ti sei sentita più infermiera, quale secondo te è stato il ruolo più aderente al tuo sentirti infermiera. Poi volevo chiedere invece, ma forse penso a Walter, se si conoscono le motivazioni che spingono attualmente i giovani a scegliere l'infermieristica rispetto alle motivazioni che magari c'erano anni fa, che parlo magari di 20, insomma, 30 anni fa, cioè se si conosce il perché adesso viene scelta questa professione piuttosto che un'altra, e se è una recessione di perché non possono tendere per esempio alla medicina, o se è veramente una scelta unidirezionale e desiderata. Poi volevo chiedere in generale riguardo l'uso della robotica. Abbiamo parlato spesso di terapia e cura, ma c'è un'area, secondo me una zona di assistenza e dell'accompagnamento di fine vita che penso non ha nessuna implicazione robotica né tecnologica, nel senso proprio scritto della cosa, perché non sempre tutto si cura, non sempre tutto, insomma, è possibile curare, abbiamo anche il fine vita. L'ultima cosa è che volevo dire che a volte ho sentito nelle relazioni un po' di astio o verso i medici o verso altre categorie. Io credo, almeno nella mia esperienza professionale, che io ho portato molto rispetto alle altre categorie e me ne è tornato riguardo il mio lavoro, cioè non ho mai pensato che il medico, come posso dire, rubasse il mio mestiere, non ho mai vissuto questa esperienza, né mai proprio ho rubato ovviamente il mestiere degli altri, ho dato molto rispetto e ho ricevuto, quindi non so se, volevo capire se la vostra esperienza era di appunto astio come ai miei tempi quando c'erano le infermiere generiche, che quando entravamo noi professionali ci pettinavano bene a suo tempo, o se proprio è un discorso di comunque sentirsi bene nei propri panni senza misurarsi con altri.
Grazie. Forse
mi sono andata a discutere il tema della relazione e allora ho detto volevo portare delle esperienze, e discutere di tenerezza non è facile perché veramente è facile banalizzarla velocemente, cioè, questo era anche il contenuto del libro, allora ho iniziato a leggere dei libri e cercare gli spunti concreti. E poi ho detto, ok, facciamo un passo indietro e vediamo delle cose simboliche che io faccio, perché ovviamente è una cosa, cioè il fatto di impormi a chiedere il paziente come ti chiami, è come vuoi essere chiamato, cioè per me è l'inizio, una cosa simbolica, il fatto di dire alla paziente, allora passare attraverso i pazienti e dire siamo con la luce, oppure siamo là, il tavolino, le servono i fazzoletti, cioè una cosa veramente simbolica. E ho cercato nelle tre esperienze di portare questi tre momenti che per me sono il simbolo di creare un'atmosfera o di gestire, cioè
però che in tutti i modi, anche all'Italia, cioè in tre momenti
tre motivi diversi, cioè io in Italia ero contenta di essere un'infermiera, era la prima volta che parlavo di pazienti. Poi ero curiosa, sono andata in Africa, oppure sono curiosa ancora, volevo studiare, ed era più facile studiare e lavorare, come sono andata in Inghilterra. Io in tutti e tre mi sento in infermiera. Però ho l'opportunità di gestire, ho più opportunità di lavorare insieme agli altri professionisti, di gestire il paziente in un contesto strutturato con quello inglese.
Ah.
ha risposto. Ok, passo alla seconda parte, poi
vuoi dire altro concetto?
No, mi sembrava
che avevo capito male. Ok, allora provo a rispondere io alla seconda parte della tua domanda. Se ho riportato bene, sono le motivazioni che portavano un tempo le persone a iscriversi alle scuole infermieri regionali e quali invece sono le motivazioni oggi ad iscriversi sempre ai corsi che sono ovviamente universitari, di laurea, eccetera. Credo che qualche ricerca sia stata fatta, qualche pubblicazione. Ora io mi ricordo di aver letto anche qualche cosa, per non fare riferimento solo a me stesso, alla mia esperienza. Bisognerebbe avere la pazienza di, su un motore di ricerca, PubMed, mettersi lì, mettere parole chiave, motivazione, infermiere, provare con dei termini di ricerca. Sicuramente qualche ricerca è stata fatta, e con dei questionari e quindi con dei dati più, insomma, abbastanza oggettivi, ecco. Perché ho letto qualche cosa anch'io en passant. Io credo che le motivazioni possono essere le stesse o possono essere diverse. Personalmente, per quello che posso riportare a memoria quando ero studente, negli 80, la scelta allievi, ecco, allora si chiamavano, quando eravamo giovani, o diversamente giovani, non lo so, fuori il termine che si usa di più, c'era tra i miei compagni di classe abbastanza percentualmente una componente di continuità familiare, in qualche modo, la mamma, ecco, la sorella, ecco, nell'ambito della sanità, o mai una infermiera generica, oppure un servizio di ambulanza, tanti. Quindi si era venuti a contatto un po' con questo mondo e quindi poi era nato un po' di interesse. Quindi non era una scelta per caso, non credo proprio, almeno la percentuale di quelli che lo sceglievano così per caso credo fosse bassa. Quindi più che altro credo che queste fossero le motivazioni. Tra le giovani ragazze era una buona scelta che dava una buona opportunità di lavoro. C'è stato un periodo poi negli anni 80 anche di grande riconoscimento, passaggio da infermiere generico a professionale, quindi si vedevano delle prospettive, mi ricordo ancora da studente, molto tra virgolette belle, allettanti, quindi non solo di lavoro, trovare lavoro, ma anche di essere riconosciuti nel lavoro, di essere gratificati dal lavoro, anche se era un lavoro come oggi, anche allora, comunque pesante, con dei turni per delle giovani in modo particolare, per delle donne, un lavoro a sabato, domenica, di notte. Quindi, mentre oggi io credo che magari queste motivazioni sono un po' cambiate. C'è stato tutto un periodo, anni, fine anni 90, io ero all'interno dell'università, quindi me lo ricordo bene parlando con gli studenti, quindi magari non mi riferisco solo alla mia memoria che può errare, ma ho ben presente i miei studenti e le scelte da dove erano nate, quindi un campione abbastanza ampio. Per poter dire che in quegli anni c'era una forte componente di ricerca del lavoro facile che si trovava subito, con una forte migrazione dal sud alle facoltà del nord, non si andava all'estero di sicuro, alla ricerca del lavoro che si trovava immediatamente. Ora io credo che sia ancora cambiata la motivazione, lasciando ferme anche le altre che vi ho già citato, ma credo che sino di ora io sono fuori dall'università e quindi non ho se non delle impressioni, quindi non vorrei sbagliare, ma chi è all'interno magari può aiutarmi.
credo che siano diverse, ecco. Però non riesco a risponderti in maniera così oggettiva come vorrei. Posso dire che secondo la mia opinione sono ancora diverse da quelle altre degli anni 90-2000 e da quelle degli anni fino ai 70, inizio anni 80. Poi per carità, sono tutte legittime e valide secondo me. Ora non so se ti ho risposto, ma più di così non riesco proprio.
Per capire se queste motivazioni diverse avevano cambiato poi in realtà i professionisti. Io penso di sì personalmente.
Cambiato in che senso? Quando si sono diplomati o laureati?
Cambiati nelle modalità di praticare l'approccio più che alla professione, anche alla persona stessa, evolvendo verso una situazione più teorica forse.
Allora, sicuramente. Ma è normale, è cambiato il mondo, è cambiata la tecnica, con una velocità impressionante, quindi gli studenti degli inizi degli anni 80 avevano delle conoscenze tecniche, ma io mi ricordo ancora che si facevano i prelievi con le siringhe di vetro, quindi questo c'era. Oggi sarebbe una cosa fuori dal mondo, qualsiasi logica, perché la tecnica era quella, passi da gigante, quindi... Gli studenti che escono oggi hanno la possibilità di apprendere delle tecniche che noi non avevamo, di sviluppo della tecnologia, di presidi, eccetera, quindi la conoscenza tecnica è molto più approfondita, ovviamente. Credo anche da un punto di vista scientifico, perché ovviamente se si poteva accedere un poco più della terza media o di una seconda superiore, adesso comunque almeno una maturità, quindi questo vuol dire che hai un sapere di norma, di media, poi la media è che c'è anche chi magari ha solo la terza media e ha delle conoscenze anche molto più approfondite di uno che è laureato, però ecco, con delle conoscenze di base media più alte, ovviamente. La tecnica è cambiata, quindi sono molto orientati alla parte tecnica, tecnico-scientifica, una volta ovviamente, per ovvi motivi un po' di meno, al contrario c'era molta più attenzione alla parte relazionale, comunicativa relazionale, che ho visto nel tempo un po' scemare. Poi ogni persona, ogni studente, ogni individuo si comporta ancora diversamente dall'altro, non dobbiamo fare in maniera non fascia. Sicuramente poi c'è stato un tentativo di recuperare questa parte che abbiamo definito umana, se non umanistica, l'human caring. Però cosa è successo? Che è cambiato il mondo nel frattempo, anche oggi siamo qui a discutere la mancanza di tempo. Allora, essere umani senza tempo diventa un po' difficile. In un contesto poi come quello attuale, che abbiamo presentato stamattina in un contesto, la relazione è ancora più difficile di quella di un tempo, secondo me, perché è un contesto molto veloce che ti chiede prestazioni economiche velocemente. Quindi come fai a essere umano? Insomma, boh. E quindi ecco lì il cambiamento, no? Si cerca di recuperare anche l'università, non è che non ci sia attenzione, però poi mediamente credo che gli studenti escano con un pochino meno di attenzione a questi aspetti, attenzione minore rispetto magari a quella che andrebbe richiesta, ecco, non che non ci sia, ma ecco. Abbiamo sentito le relazioni del pomeriggio. Poi c'è un'ulteriore domanda. Terapia e cura, sì. Robotica, fine della vita, come si coniugano, non si coniugano? Questo è il quesito, mi sembra di aver colto. Cioè, la fine della vita ci pone.
Il prossimo momento sarà dedicato alle ultime domande che ti porto. Allora, rispetto alla fine fidelità e Dio. Lì, a meno che non ci sia accanimento terapeutico, è la relazione, se vi è disponibilità di relazione, con l'accompagnamento, ci sono alcune esperienze tanto di accompagnamento a domicilio più di accompagnamento all'interno dell'ospedale. Adesso si stanno molto utilizzando gli hospice e non lo so, cioè, questo dell'accompagnamento a malato terminale dovrebbe essere oggetto di una profonda discussione su come vuol dire, in che modo e dove e con che accompagnamento. Senza dubbio, è un tema molto particolare, ne abbiamo coscienza. No, rispetto invece al rapporto con le altre professioni, in particolare con la professione medica, io ho l'impressione che noi stiamo attraversando una fase molto particolare, per l'appunto di crisi, nel senso che fino a pochissimo tempo fa, infatti anche ora, cioè il modello sanitario era dato dal medico, oggettivamente. Dentro una gerarchia, per capire come modificare alcuni aspetti organizzativi, io ho fatto parte per circa 15 anni di direttori generali di aziende, prima Friuli, poi Friuli. Io mi ricordo che il mio direttore generale chiamava il medico, rarissimamente chiamava il responsabile del settore infermieristico per prendere delle decisioni. Il Consiglio dei Sanitari era l'organo delle aziende sanitarie che danno il consiglio alla direzione generale, sono fatti prevalentemente da medici.
Un infermiere e 14 medici. La nostra azienda era un infermiere e 14 medici, o poi due infermieri e 12 medici. In proporzione non è questo, sono stato nel Consiglio dei Sanitari, sì, confermo.
È vero che adesso in qualche modo c'è anche un riconoscimento della professione infermieristica, qualcosa sta cambiando. Quello che sta accadendo, che io trovo molto interessante, è la femminizzazione della presenza medica, cioè le facoltà di medicina, chi sta studiando per fare il medico, sono sempre più donne. I maschi stanno abbandonando la professione medica. Perché questo? Cosa sta accadendo? Che significa questo che la professione medica in futuro diventa sempre più femminile, anche quella professione. In primario mio amico dice, vuol dire che noi stiamo perdendo potere. Se i maschi abbandonano, vuol dire che stiamo perdendo potere. Non so se sia vero, può essere.
Può essere.
Non lo so, è una cosa molto particolare, una cosa molto particolare. Diciamo che la formazione del medico è ancora una formazione tradizionale, sempre più tecnica, ma tutta la componente antropologica, psicologica, non fa parte se non come un optional nella formazione stessa. È come se, ho presente, io sono molto amico del nuovo commissario dell'Istituto Nazionale Superiore di Sanità, il dottor Luso Ferro, che è stato nominato, che è responsabile della formazione sia di medici che di infermieri. Impegnato socialmente, e quando parliamo di queste cose è come lui mi dice, sì, ma deve essere una componente personale di questa attenzione alla relazione, mentre io dico no, deve essere strutturalmente coniugata nella relazione di cura, non può essere una dimensione personale. Quindi la mia impressione è che dentro il corpo medico, la famiglia medica, questa cosa della relazione viene ancora considerata come una dimensione positiva, ma personale. Non appartiene alla cultura organizzativa e professionale complessiva. E questo secondo me che su cui bisogna molto lavorare.
Sì.
A livello formativo e a livello di discussione istituzionale, quando ci sono dibattiti, sarebbe interessante che ci fosse lo specifico su cui
sì, ci sono due tendenze. In me, quello che ha appena detto il dottor Beraldo, a mio avviso, poi per carità. Sì, ma rispondo solo un attimo, anzi, piccola aggiunta personale. Che il medico qui, i medici che dovrebbero acquisire non solo a livello personale, ma a livello più strutturale una formazione tipo umano, umanistica, relazionale, eccetera, e probabilmente si sta tentando anche di farlo, piano piano aumenterà. Il rischio è degli infermieri invece che ce l'avevano, ce l'hanno ancora, la stanno perdendo. Quindi per stare il medico da questo punto di vista, che era basso, e dovrà essere un po' così, per forza, ma scende l'infermieri. Perché di nuovo io non vorrei che fosse marginale, residuale, tutta quella parte di insegnamento relazionale all'università, perché c'è, non è che non c'è. Però io ho paura che sia qualcosa, la ciliegina sulla torta, ecco che c'è, però non è così importante come l'aspetto tecnico, scientifico. Nelle aziende in generale, noto, leggo, informandomi così, che di nuovo c'è tanta attenzione sotto questo punto di vista, ma più sotto il punto di vista della buona comunicazione, delle buone relazioni, eccetera, la riservatezza, la privacy, l'informale, ma sono tutte cose più formali che non all'interno del processo assistenziale, negli atti e nelle azioni assistenziali, per lì ci andrebbe più attenzione, quindi andrebbe difeso il tempo infermieristico per la relazione. È un momento buono, non lo si difende poi la parte solo economica.
Astio di chi? Contro chi? Allora, io ho fatto un concorso ausiliari, infermiere generico, infermiere professionale, pensionato, cittadino.
Prima, allora, prima ancora, prima di infermiere,
ho fatto il cameriere in Piazza San Marco, ho lavorato a Murano, ho fatto il commesso di alimentari, voglio dire, da 12 anni ho cominciato a lavorare, le tre medicinali, no? Porta borse, perché io con il radio tecnico una volta c'erano i televisori alle valvole e si rompevano, e quindi io portavo la borsa e giustavamo i televisori, cambiavamo le valvole, avevo imparato a capire quali erano i difetti delle valvole, per il... avevo 14 anni, anche sui denti sono andato, ed era una cosa fuori del mondo portare un adolescente sui denti, perché rischi? E se cadevo? Chiaro? Andiamo avanti. Io ho visto la preistoria della sanità. Ho visto la preistoria. Allora, il problema qual è? Come hanno evidenziato? Se dobbiamo essere professionisti, dobbiamo avere l'autonomia. Non ce l'abbiamo l'autonomia. Chi dà i voti? E le regioni italiane sono 20, 20 sistemi nazionali diversi, poi adesso con l'autonomia ancora peggio. L'infermiere, ma il cittadino viene trattato diversamente. Non c'è un'uniformità, dovevano togliere le autonomie alle regioni che ce l'avevano. Se si deve fare l'Italia, l'Italia deve essere uguale dappertutto e dare un servizio uguale dappertutto. Avere infermieri uguali e non quelli del Trentino hanno più stipendio di uno del Veneto. È giusto questo? E allora anche la prestazione non è... Ma come possiamo prenderci cura se non c'è il tempo? E chi decide il tempo? La Regione Veneto ha deliberato i minuti essenziali che servono per fare le piante organiche. Tanti pazienti, tanti infermieri. Come avete visto, il rapporto è squilibrato. Cioè, doveva esserci un infermiere per sei pazienti, e non è così, poi se giri in tutta l'Italia. Allora, il problema dov'è? Il problema è il potere medico, che è secolare. Arriva l'Ippocrate, pensiamo, noi chi siamo? Non siamo nessuno. Gli ultimi anni abbiamo professionisti. E il medico ci dà ancora il voto. Non c'è l'università, non c'è la facoltà di infermieristica. È una specie di infermieristica, una specialità di medicina e chirurgia. Quindi è giusto che il primario ti dia il voto, no?
Cioè, non so se ha frainteso quello che volevo dire io. Io parlavo nel microcosmo, cioè nell'ambito proprio piccolo con la relazione con la mia collega, con i miei colleghi e con i medici con cui ho lavorato. Non sto parlando del macrocosmo, ecco, vorrei essere stata fraintesa. In questo senso io dico, ho sempre rispettato la figura del medico come ho preteso che lui rispettasse la mia. Sto parlando del piccolo, non sto parlando di massimi sistemi di cui non sono assolutamente.
Non
contenta.
Sono massimi sistemi. C'è la vita. Qui, lì e dappertutto. E diventa macro perché dappertutto è così. Allora, il significato è, se c'è, deve essere una relazione paritetica. Per il bene del paziente, dobbiamo agire alla pari e non che il medico può fare libera professione e l'infermiere no. E non che il medico di famiglia, che è la base del... è un privato. È un imprenditore privato l'infermiere di famiglia. È un imprenditore, non è un dipendente pubblico.
Il medico di famiglia.
Cosa vuol
dire? L'infermiere di famiglia. L'infermiere di famiglia non c'è, non può essere.
Lui ha la sua ambulatorio, si acquista gli infermieri, riceve dalla regione un tot, è un imprenditore. Noi siamo. Io sono impressionato, ma i fermenti sono dipendenti pubblici. E allora come puoi agire? E allora loro fanno sciopero. Cioè il problema è che non c'è un sistema sanitario omogeneo. Se dobbiamo collaborare insieme, dobbiamo essere paritari. E no, come avete sentito, dovete obbedire al medico. No? È il medico responsabile. E quante cose succedono e che salviamo noi al medico. E questo non c'è astio. Ci deve essere parità fra professionisti uguali, ma non è così, perché il medico ha privilegi secolari. E non c'è. Se uno ha i privilegi, perché lo hanno gridato? Che poi, voglio dire, 20 posti letto di persone già dimesse dal reparto perché non sono pronte, ma non sono pronte per andare a casa, volevano liberare le parti che in Africa sono meglio. Se voi andate sul reparto c'è scritto cardiologia, c'è scritto chirurgia, c'è scritto medicina, c'è di tutto dentro perché non ci sono i posti letto. Però fuori c'è scritto cardiologia e non è vero, metà sono di medicina, di geriatria, perché non ci sono i posti letto e il medico segue solo quel paziente perché è specialista di quel paziente. Invece l'infermiere deve seguire tutti, quindi l'infermiere ha più competenza del medico. Eh sì, perché il medico specialista vede solo i suoi. E allora è questo, gli infermieri non vanno per evidenze, noi dobbiamo andare per evidenze, è un'evidenza questa. E quindi qua cosa succede? Che noi dobbiamo prendere dalla realtà per cambiare la realtà. Non possiamo inventarsi i sogni per realizzare qualcosa che non c'è. Si parte dalla realtà per modificarla. Ma se non si vede la realtà perché abbiamo gli occhiali rosa, non vediamo tutti gli altri colori, vediamo solo i colori che ci piacciono. Basta negatività, bisogna guardare il positivo, i sogni. La realtà, le persone quando stanno male e hanno bisogno di gente che si prenda cura. Ma se l'infermiere soffre, come può prendersi cura di un paziente se sta male?
Mi aggancio a proprio quest'ultima parte che hai detto, Luciano, se un infermiere sta male come può prendersi cura, perché è una cosa che ho in mente da qualche tempo. E abbiamo parlato di medicina basata, centrata sul paziente, ma provocatoriamente potremmo pensare anche ad una medicina basata sull'operatore sanitario, no? Cioè, se l'operatore sanitario, l'infermiere, è un medico, l'OS, ha una condizione di lavoro buona che gli permette di realizzarsi, che gli incombe lo stipendio, piuttosto che la possibilità di confrontarsi con i suoi colleghi, di fare formazione, a proposito di formazione, la formazione sulla relazione, io l'auspicherei non tanto solo per, come poi hai detto tu Walter prima, nella formazione di base, quanto nella formazione continua, no? Cioè, perché appunto è un focus molto importante. Quindi forse cambiare, perché se la medicina, se il mio atto è centrato sul paziente, poi forse perdo di vista me stessa e rischio di bruciarmi, come abbiamo detto prima, no? Quindi pensare anche che le attenzioni siano focalizzate sul benessere dell'operatore è vari passo, penso sia fondamentale.
Certamente.
Scusate, io vorrei tornare, ma tutto quello che è stato detto mi fa brulicare dentro. Allora, torno sia all'intervento di Concetta che di Carlo, ma in qualche modo comprende anche le slide di Luciano e gli interventi di Walter. Mi sto occupando un po' di più ultimamente, per una serie di evoluzioni insomma, che succedono nella vita, di comunicazione. Beh, di comunicazione non verbale rientra un po' nella formazione che faccio di training e espressività corporea e improvvisazione con i ragazzi dell'università, ma anche con ragazzi delle superiori, quindi delle età interessanti. E proprio la comunicazione come mezzo per arrivare al... Tu hai toccato il tema della comunicazione e poi, che a me sta moltissimo a cuore, questo discorso del toccarsi reciproco, che ovviamente può essere metaforico ma assolutamente pratico, perché non c'è un momento forse più forte, obbligatorio, del non solo toccarsi per medicare, ma toccarsi in quella concezione metaforica e fisica, quella del curvarsi, del chinarsi, eccetera, eccetera. Io mi rendo conto che proprio noi abbiamo a che fare, e credo quindi, sentendo tutte le testimonianze, abbiamo a che fare con il tema del linguaggio, che è secondo me il tema capo del rapporto, della relazione. Linguaggio appunto non verbale e linguaggio verbale. Se questi due, e sto approfondendo, studiando molto in questo ultimo periodo, mi hanno chiesto di fare anche dei corsi di public speaking e professional presentation, che secondo me sono quel valore aggiunto in più che fa capire intanto il lavoro della prossemica, quindi veramente che distanza, che vicinanza, che relazione posturale io ho nei confronti dell'altro, quindi l'infermiere nei confronti del paziente, barra cliente, chiamatelo utente, quindi toccarsi non verbale con il verbale, quindi anche il fatto di dire come desideri che ti chiami oggi, mi ha fatto venire in mente, io la prima, come dire, il primo incontro, il momento del training, chiedo ai ragazzi che arrivano senza non dire la presentazione, io so chi sono, ma insomma tante volte non li ho visti se non via mail o contatto telefonico, e faccio fare la carta di identità, facciamo oggi una carta di identità nuova e faccio scrivere, ma innanzitutto come vorresti essere chiamato oggi, cioè in questo momento della tua vita qual è il nome che vorresti avere, o che magari non ti hanno dato i tuoi genitori e che ti hanno dato perché non potevi decidere, e però poi nella vita avresti voluto chiamarti, io ce l'ho un nome che volevo chiamarmi e poi invece poi ho riassunto il mio, voglio il mio e questo me lo tolgono. Che colore hai oggi? Che musica sei oggi? Che età hai oggi? Mica quella ragazza che mi porta. Io sono ragazzi di 22-23 anni che mi hanno detto io oggi ho 90 anni oppure oggi ho 5 anni. Cioè, è un modo per accoglierli, perché anche il training è molto delicato, semplicemente aprire il proprio corpo e farsi toccare, poi ci sono esercizi dove la pratica, tra virgolette, dico teatrale, ma ho pigliato dalla mia esperienza, ma c'è la pratica della danza in mezzo, c'è la pratica del che ha a che fare con la relazione anche psicologica, ovviamente, per cui vai a studiarti anche tutta una serie di attenzione. Io credo che una rieducazione della persona, quindi può essere l'infermiere, ma varie professioni, ma dell'infermiere credo che sia molto forte, di questo concetto del come gestisco il non verbale con il verbale, quindi quanto toccarsi può essere un violentare se io non so che questo è un punto delicato di quel paziente, come di quel ragazzo che posso avere, e scopro che toccandogli si apre un mondo dentro pazzesco. Cioè qualcuno grida se gli tocchi in un punto sbagliato, anche se non gli hai fatto male, ma cosa stai facendo? Qualcuno appena fatto qualcosa tira giù e va da 25 anni all'anziano di 90, cioè questa cosa. Mi viene in mente la robotica. La robotica può veramente fino a un certo punto arrivare. Cioè io tocco qualcosa di meccanico, al di là della robotica che interviene per fare una cura, chiaro. Ma quando la robotica vuole essere assistenziale, non c'è relazione. Cioè perché non mi relaziono, con quale calore, con quale vitalità. Cioè non c'è un concetto di vitalità e di approccio proprio... Ecco, quel non verbale, quindi quel il toccarsi, prendo come appunto per dire, perché ho usato questo termine che mi sembra reciproco, cioè non è solo che non è solo un rapporto dell'infermiere verso, ma è il poter azionare nel paziente il fatto che possa anche lui toccarti, che possa anche lui relazionarsi con i mezzi che ha, anche solo con lo sguardo, cioè chi riesce un po' a muoversi, caspita, cioè, torno a pensare, non lo so. Ripenso a mia madre, quando mia madre a un certo punto di 15 giorni aveva solo l'occhio per dire qualcosa. Cioè io ho capito di dover allontanare un'autoambulanza per non sentire il suono, perché ha detto un'autoambulanza no. E ho capito, ok, perché non vuoi sentire il suono dell'autoambulanza, ok, facciamo noi, stiamo a casa. Cioè, allora mi devi tu prima capire i codici, cioè affinarsi nei codici, essere più professionisti in questo. E credo che... E quindi... appunto i linguaggi artificiali aiutano quel assolutamente prendere in considerazione, c'è gente che vive grazie alla robotica, voglio dire, perché no? È rimpostare un linguaggio fra questi linguaggi. Io credo che la complessità sia rimettere vicino nel modo ottimale i linguaggi, come diceva, insomma, in qualche modo, o le risorse, o comunque spostare un po' l'attenzione su cosa vuol dire cosa, sui contenuti, quindi comunicazione. Arriviamoci, perché dobbiamo dare un contenuto. Le fake news sono comunicazione e linguaggio, ma sbagliano perché bisogna infiltrarsi dentro ed estrapolare il velo dal falso. E sono contenta che ha tirato fuori Mercalli, Luciano. Il pezzo di Mercalli è un'associazione che si chiama Shire, Centro Universitario Italiano di Venezia, che lavora anche con il tema dei cambiamenti climatici. Per noi è molto importante, in tutte le salse andrebbe, come dire, ripensate, quindi credo che anche l'infermiere come la persona abbiano un momento etico nei confronti della salute, anche come nutrizione, parlavi della nutrizione, prima concetto, quindi anche campo nutrizionale ha delle attenzioni che partono anche da stare attenti a cosa ingerire e anche come usare il proprio tempo nei confronti dell'ambiente, tutti possiamo fare molto. E Luca, che è una persona estremamente comunicativa, efficace, e vedete la luce, certo, fake news, come tanti sostengono che lui trasmetta il terrorismo ambientale, ma posso assicurare che non è così. E c'è questo concetto del tempo, no? Dilatare il tempo mi piace molto, insomma. Proprio abbiamo bisogno tutti, come i medici, di visitare con più tempo. Invece i medici dicono, io, chi diceva che i cinquantenni cominciano, i professionisti cominciano a fare la libera professione perché c'è questo timer, no? E ne conosco anche un paio, e io non voglio la libera professione, sono costretta a farlo, perché finalmente sto un'ora e mezza e non per guadagnare, veramente, cioè lo devo fare. Perché entrare dentro l'ospedale e adoro stare in ospedale, ma farlo in 20 minuti, mezz'ora, costretto a fare una visita, non posso. Poi chi è psichiatra ancora di più per certi punti di vista. Che ti guardano con l'occhio? No, io ho detto non è possibile. È possibilissimo, è una tragedia.
Però io continuo, non credo sia così ovunque.
No, non lo so.
Io rimetto il dito in questa piazza.
E poi scelgono, azionano, aprono uno studio, qualcosa in comunità, cioè, io finalmente riesco a stare con la... e e sviluppo la ricerca, perché non riesci neanche a sviluppare la ricerca su quel campo.
Diciamo, non vanno a prestare, non vengono chiamati per patologie di cui non sono tenuti neanche a sapere, perché non vanno a fare una
E quindi, era interessante poi il parallelismo è quello che Natalia diceva, e lo adatterei anche a questo, stringere il tempo per rimediare le falle, no? Diceva delle male pratiche e dell'inquinamento, stringere da un lato il tempo e dimostrarlo per le cose invece che il tempo della cura. La cura purtroppo è più lenta delle falle che abbiamo causato in velocità per l'arrivismo, per l'economia, per i guadagni dei pochi famosi, no? Invece le buone pratiche vorrebbero, e quasi tutti sono, mi prendo del tempo migliore, oltre che qualitativo, e quantitativo, qua ci sta la quantità, non c'è niente da fare. No?
Io ti dico solo una cosa al margine, riflessione vuol dire pausa, cioè per riflettere, e anche quando si trova di fronte a un caso un po' più complicato rispetto a quello dei classici protocolli, ci vuole un po' più di tempo, bisogna riflettere, e invece il dato, dicevo anche prima, se dopo una settimana il paziente in carico nel reparto non dà segni di miglioramento, si fa, comincia una manovra per scaricarlo da un'altra parte, perché la prova evidente di una certa incapacità che hanno messo in testa di dirigere il fatto, primario in primis, che è la dimostrazione di una certa incapacità loro, per cui va demandato e sono tutti e tutto viene messo a posto. Ne ho parecchie da questo punto di vista. Io però volevo dire una cosa per tornare a quello che ci dice Luciano, che non dobbiamo vedere tutto negativo perché diventa veramente una storia di grandi sofferenze, perlomeno da parte mia. Io sia ad altre professioni e per altre professioni non intendo soltanto quella medica, perché sembrerebbe che quella così più per vicinanza, invece io l'aprirei, oltre eventualmente facendo presente, forse i medici non vengono più interpellati, ma non sono più neanche loro quelli di una volta, perché li ho visti ultimamente quelli che conoscevo, piuttosto trasandati e non più così attenziosi come me li ricordavo qualche decennio fa. E io direi che questo movimento dovrebbe cercare di aprirsi, dopo tutto quello anche che c'è in famiglia, a gente che si occupa di docenza, non intendo docenza che sta a livello universitario o super, ma a vari livelli, cioè qui in questo caso sarebbe da interpellare, mi ricordo una volta c'erano dei corsi di formazione anche per maestre del primo ciclo, cioè lavorare da questo punto di vista con gli operatori più importanti che sono legati alla formazione. Allora direi, adesso non so come, in che modo parlandoci, perché quello che viene fuori da sdonarsi non è così immediatamente legato alla professione infermieristica, assolutamente no, perché le cose che diceva lei sulla tenerezza in riferimento ai suoi pazienti, che era un loro modo di accoglierli, tra di noi qua ci sono un bel po' di insegnanti, credo che molti di noi questa pratica ce l'hanno sempre avuta nei confronti dei loro studenti, cioè accogliere uno studente in un certo modo. Quindi io non vedo questa specificità di tutto quello che ci ho detto soltanto a livello infermieristico, questo potrebbe essere un'apertura, io la intendo come un modo di concepire la vita, un'interpretazione della vita, ma soprattutto un modo di vivere, e posso garantire che alcuni di noi insegnanti questa cosa la fanno, perché in fondo cura di questi ragazzi, perché quello che di cui i ragazzi hanno bisogno, usano quella tecnologia, però l'aspetto che poi alla fine prevale nei momenti importanti, che sono quelli quando soffrono, vanno incontro a lutti, hanno difficoltà, devono affrontare un esame, è il rapporto umano e della relazione, e non sto parlando di ospedale. Allora io direi, se anziché fare un discorso tra operatori sanitari così, così importante, rimane chiuso all'interno di questo, qualcosa che si può cercare ogni tanto, magari vedere con qualche associazione che ha a che fare con gli altri, non è soltanto il medico o l'infermiere. potrebbe essere qualcosa. Per non essere così catastrofico, perché se ci mettiamo a parlare di sanità mi rendo conto che anch'io ho del primo figlio. Sì, è così.
Grazie, ci sono ancora altri interventi, se no chiudiamo.
Noi siamo questi, semplicemente questi. Onesti, coerenti, generosi. Nessuno di queste parole devono essere viste. Tutte insieme devono andare. Perché se ne manca solo una, non garantisce. E soprattutto Barbara, Franco, i relatori tutti ringraziano i partecipanti. E invitiamo a chi non l'ha già fatto ad inviare qualcosetta di scritto per rimpinguare gli altri che sono già quasi pronti. E quindi, grazie di esserci stati. E soprattutto, arrivederci all'anno prossimo, se riusciamo a farlo, con essere o non essere infermieri, la cura della professione. Abbiamo già il titolo del prossimo anno. Grazie a tutti.